Sì, qualche 90.
Ma usciamo verso il centro della Terra, è lungo, è più freddo o più caldo?
Più caldo.
Più caldo. E loro ti ha spiegato lei però che si raffredda, poi bolle spento adesso.
Però è tanto caldo, per cui ancora per diventare freddo ci vorranno diverse centinaia di milioni di anni, quindi possiamo. Sì, è come una macchina a vapore, è il centro del calore che emettendo quel calore il nucleo scalda il resto e lo mette in moto. Quindi il motore è attivo e insomma sembra che di carburante lui ne abbia forse anche più di noi.
Allora, prima c'era, scusa, prima c'era. Dato.
Volevo chiedere il rumore alle nostre 20,
È un rumore. Appunto, è un rumore vero, non è una suggestione. Sì, direi che cerco di spiegarlo. Vi ho parlato di onde sismiche, di energia e diciamo che delle onde sismiche ne abbiamo parlato solo sotto forma di scuotimento del terreno. E quello è l'effetto, lo scuotimento del terreno, del passaggio delle onde sismiche appunto nel terreno. Ma le onde, come ben sappiamo, passano in tutti i mezzi, compreso l'aria. E quindi quando le onde sismiche arrivano in superficie e si trasmettono anche nell'aria, se sono di una certa frequenza, cioè se è rimasto nel segnale sismico la frequenza che pertiene alle onde sonore, si sente il boato. In generale il rumore del terremoto dal punto di vista del segnale è questo, ma in realtà poi il rumore del terremoto credo che non sia solo questo, cioè credo che uno senta il rumore del posto in cui si trova, di tutto quello che ti circonda, quindi forse in certi momenti si reputa che ci sia una percentuale di suggestione perché effettivamente è inevitabile, c'è, però c'è anche il boato vero. Cioè, non c'è dubbio.
No, aspetta, Benedetto.
Per la profondità delle faglie, lei a un certo punto ha parlato addirittura di 400 chilometri. Qui stiamo parlando di 10, 15, però.
No, no, va bene, penso che si sia sentito.
E di 750 milioni d'anni, che non sono bruttolini, noi abbiamo visto solo storicamente, abbiamo 1.000 anni.
E sono molti perché siamo gli unici al mondo ad averne così
Però
tanti.
rispetto a 1.000.000 anche 1.000 sono pochissimi.
Esattamente.
Noi parliamo della crosticina sopra di una frustona.
Allora no, adesso io mi sono permessa di farvi notare i terremoti profondi profondi perché secondo me sono un oggetto che appunto raccoglie la curiosità. Avvengono in zone dove si ha un fenomeno di deformazione particolare dell'interno della Terra, cioè quando due placche, quelle che vi ho mostrato prima, si scontrano o semplicemente si impennano, diciamo, e c'è la catena montuosa, ma tipicamente una delle due va sotto, si chiama subduzione. Quando avviene questo fenomeno, la crosta che si immerge nel mantello continua a spaccarsi e si spacca come quella in superficie, quindi generando terremoti che ci dicono fino a che punto sta andando giù, fino a che punto continua a comportarsi in maniera fragile come se fosse in superficie. Quindi per noi è un'informazione, tornando un passo indietro, su cosa sta succedendo in profondità a cui non arriveremo mai se non usando degli occhiali particolari che sono i dati scientifici, insomma. Quindi quei terremoti profondi sono più che altro un'informazione di carattere nell'ambito del territorio italiano, di carattere conoscitivo appunto delle caratteristiche geologiche, geodinamiche della nostra terra. Ma perché per fortuna da noi non raggiungono mai magnitudo tali da preoccuparci, quelli profondi. Considerate che però è il meccanismo tipico con cui avvengono molti dei terremoti giapponesi, perché è vero che i giapponesi sono molto bravi, però è vero che molti dei loro terremoti, sebbene grandissimi, avvengono profondi. Quindi cosa significa? Un terremoto sì, dà meno fastidio perché sono più lontani. Cioè se è 400 km sotto, è come se fosse, anzi, è per tutta una serie di motivi, comunque è come fosse lontano 400 km. Lo senti, ma non ti fa lo stesso male. Mentre per tutti i terremoti superficiali che ci danno i danni che conosciamo per la sequenza avvenuta qui, ma per tutte quelle che non sono state a nominare, ma dall'Aquila all'indietro, Irpinia, Umbria Marche e quant'altro, sono tutti terremoti che avvengono nei primi 10-12 km massimo e quindi sono molto vicini e ci danno fastidio parecchio.
Aspetta, se ne fa.
E
vorrei chiederle se le cose che si sentivano dire nei giorni dopo il terremoto, che c'erano delle fonti ufficiali che l'avevano misurato e delle fonti invece ufficiose che l'avevano misurato che sarebbe stato peggiore, più intenso, più pesante, eccetera. Se mi può dire sul punto di vista, perché per noi, insomma, ignoranti, così sembrava quasi che ci fosse, come dire, una verità ufficiale e una verità possibile.
Ovviamente siamo a conoscenza di questo tipo di discorsi e posso provare a spiegarli.
Io vi ho mostrato in più parti di questo seminario come calcoliamo la magnitudo. E vi ho parlato di magnitudo Richter o magnitudo locale. È la magnitudo che viene calcolata dalla rete nazionale. Viene usata quella magnitudo perché si può calcolare immediatamente, perché si usa il primo pezzettino del sismogramma. Quindi, perché noi abbiamo una convenzione con la protezione civile, per la quale in un intervallo massimo di 3-5 minuti noi dobbiamo fornire dalla sala sismica che vi ho citato poco fa il dove e il quanto grande alla protezione civile ogni volta che viene un terremoto superiore a magnitudo 2,5. Noi dobbiamo usare strumenti che ci permettano di dare questa dimensione immediatamente in pochi minuti. Poi vi ho anche detto che si possono calcolare diverse magnitudo a seconda di quanto lontani siamo dal terremoto. In particolare si possono calcolare diversi tipi di magnitudo a seconda di quale pezzo del sismogramma usi, se lo usi tutto o se ne usi un pezzettino solo. Diciamo sono delle differenze tra una magnitudo e un'altra che sono sostanzialmente di carattere tecnico, perché se tu sei lontano dal terremoto riesci a registrare certe cose, se sei vicino ne riesci a registrare delle altre. Tutte queste magnitudo sono state confrontate per decenni di dati a scala mondiale, quindi noi sappiamo che una magnitudo locale Richter 5,8 corrisponde tipicamente in tutto il mondo ha una magnitudo momento, quella che mi avete visto a un certo punto indicare MW, tra 6 e 6.1 in generale. Cioè noi sappiamo che per lo stesso terremoto, a seconda di come misuriamo la magnitudo, cioè con che pezzo di sismogramma misuriamo la magnitudo, abbiamo dei numeri diversi, ma per noi sono la stessa quantità di energia emessa. Vi faccio un esempio. Se questo tavolo lo misurate in centimetri o pollici, che sono due unità di misure diverse, il numero che ottenete è diverso, ma questo tavolo è lungo uguale. Quindi i numeri che avete probabilmente sentito citare in diversi momenti dopo l'occorrenza, dopo che erano avvenuti i terremoti, spesso e volentieri si riferiscono alla stessa quantità di energia emessa, perché noi misuriamo quella, quindi non può essere diversa da un'agenzia a un'altra, a un amatore che ha il suo sismografo in cantina, alla nostra rete nazionale, perché esistono tutte le formule che permettono di correlare le misure fatte vicino o lontano in tutto il mondo, e che esistono da decine di anni, perché la sismologia ci ha lavorato proprio per rendere possibile un terremoto che avviene in Alaska. Se io lo misuro, che ci parliamo, capiamo cosa stiamo misurando tutti, insomma. Quindi è una necessità per noi primaria avere una univocità di energia alla fine per attribuire ai terremoti. Poi talvolta per necessità tecniche la rappresentiamo da delle scale diverse.
Qui mi danno la parola, voglio chiedere, ma il punto, diciamo, su cui contendere era se il terremoto è sotto a 6 o sotto a 6 ci sono dei problemi di tipo assicurativo, assicurativo.
Allora, questo è uno di quelli che noi definiamo uno dei rumor forse più devastanti che effettivamente si è diffuso qui e che in realtà nasce da molto lontano, abbastanza lontano. Nel 2009, Aquila, ve la ricordate? Allora, all'epoca il terremoto venne misurato, quello del 6 di aprile, con una magnitudo locale, anche lì, 5,8, 5,9, e una magnitudo momento addirittura 6,3, lì la differenza era maggiore per una serie di caratteristiche locali del luogo in cui il terremoto è avvenuto. Allora, la normativa che diciamo venne disegnata per dare i fondi per la ricostruzione o comunque per gli aiuti diceva che nella zona, quello che venne definito il cratere, cioè tutta una zona, la zona più colpita, individuata e indicata come il cratere entro il quale c'era almeno una misura di intensità 6, sesto grado di intensità, per questo vi ho tanto parlato della differenza tra magnitudo e intensità, tutti i territori colpiti almeno dal sesto grado di intensità rientravano nella possibilità di ottenere fondi per la ricostruzione. Un giornalista, non ricordo la testata, ma era una testata locale dell'Aquila, riportò la descrizione della cosa parlando di magnitudo e non di intensità. La popolazione si preoccupò un poco, visto che ufficialmente il terremoto era misurato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia come ML59, e internazionalmente veniva attribuito allo stesso terremoto magnitudo 6.3, e nacque il timore tra la gente che gli NCV avesse tenuto bassa la magnitudo perché non avessero i soldi della costruzione. Allora, quando si è colpiti dal terremoto si è vulnerabili e fragili, e quindi la paura dovrebbe essere in qualche maniera sedata dall'aiuto di chi ti dà le informazioni. In questo caso purtroppo il giornalista ha in qualche maniera prodotto un aumento, se è possibile, del timore nelle persone. Il problema non sussiste, né nel caso dell'Aquila, perché quando si parla di intensità e la quantità del danno, se anche il magnitudo fosse 5,9, ma la casa è crollata, il danno è evidente, cioè non si può discutere su l'entità della magnitudo rispetto a un discorso relativo alla misura del danno. E qui la situazione è risolta ancora più a monte, perché la normativa relativa alla distribuzione dei fondi non parla più di limiti di intensità, guarda, è stata scritta su tutt'altri fondamenti, quindi questo è un timore, un rumor per l'appunto, qui si può proprio parlare di, è un timore, sì, è una leggenda.
Va bene, ciao.
Timore lì è un altro, è la questione della... Chi sta sostenendo, chiaramente non siamo competenti nel caso, che questi terremoti, pur non essendo perdibili, possono essere favoriti dall'opera dell'uomo. Per cui io ho ricevuto un messaggio, proprio recentemente, a me, in cui si mette in evidenza la ricerca di metano, di gas e di petrolio che viene autorizzata continuamente in Italia dal Ministero dell'Ambiente. I dati in Emilia hanno già autorizzato per 19 progetti. Qui riporta quello che il Ministero dell'Ambiente dice autorizzando un mega stoccaggio di gas all'impiegato questo porto, sarebbe Serniano, in provincia di Cremona. Quindi questo documento, la risposta che dice la risposta, cioè tra le condizioni di autorizzazione, quindi la famosa valutazione di impatto ambientale, pone un problema di questo tipo qua, quando dice a un certo punto, guardate se vorrebbe questo testimonio intervento, perché è una cosa che
anche,
come sapete tutti, la ricerca si sta, ricerca e anche autorizzazioni che sono ancora con punto interrogativo, e anche per quanto riguarda Rivara e tutta la questione. Questione molto vasta che comprende buona parte della provincia di Modena e di Ferrara. Per cui qui c'è a un certo punto il Ministero dell'Ambiente, che non sono persone così fantomatiche. Qualora la sismicità indotta superi magnitudo 3 di punto 0, quindi già subito lo dice qua, qualora la sismicità indotta da che cosa? Dall'estrazione che poi potrebbe essere autorizzata. Considerando l'epicentro all'interno di un'area definita di raggio uguale a 10 km attorno alla testa del pozzo, la pressione di esercizio massima e la frequenza del ciclo di iniezione e di estrazione dovranno essere più definiti in modo da riportare la magnitudo massima al di sotto di tale valore. Quindi, come dire qua, che fino a una magnitudo di 3.0 tutto è consentito. Quindi se sta sotto 3.0 va bene,
ma non capisco qual è il problema nel caso del 3.0.
Il problema è questo, che il Ministero dell'Ambiente sta autorizzando
mi permetto di se è possibile
documenti qua che ho.
Sì, ma volevo prima risponderle con ordine alle domande che lei mi stava ponendo.
Ma la domanda è una sola, cioè,
ma le risposte sono diverse.
Una in questo senso, che se non può prevedere il terremoto, però sembra anche da questo documento che è ufficiale, ripeto, questo è un pezzo del documento chiaramente, che lei gentilmente potrebbe poi verificare, io glielo so. Io
non è che sono tutti noti in rete quei documenti.
Questo, questi ipotesi, sono ignorante.
Comunque questi documenti sono documenti che sono tutti noti in rete.
Io sono molto preoccupato che si stia autorizzando un sacco di ricerche dalla nostra Emilia Romagna, addirittura, in tutta Italia oramai, perché sembra che abbiamo il tesoro di piedi, soprattutto, quando sembrerebbe, ripeto, ufficialmente, che queste ricerche, queste sovrappressioni di gas che vengono iniettate poi dopo nel sottosuolo, producono anche delle onde sismiche, che potrebbero poi a loro volta chiaramente incentivare anche il discorso più generale.
Se vuole io le dico subito quali sono le due informazioni che mi vengono in mente quando si parla di questo tipo di problematiche. Allora, è un argomento tra l'altro molto sentito quello che lei mi porta, noi abbiamo già discusso con tantissime decine di persone della popolazione. L'istituto immediatamente dopo il terremoto ha organizzato decine e decine, direi centinaia di incontri con la popolazione, e molti si sono svolti esattamente a Rivara, quindi lei si immagina a quante domande giustamente abbiamo cercato di rispondere. Quindi è un argomento che conosciamo. Intanto la premessa che mi viene da fare inizialmente è che in pianura padana in particolare si fanno pezzi e analisi per lo studio del sottosuolo e lo sfruttamento del sottosuolo da decine d'anni, cioè dagli anni 60, forse anche prima. La sezione geologica che abbiamo stato prima nasce da la sintesi di lavori di questo genere. E, se accordiamo questa informazione col fatto che sappiamo che in questo territorio il terremoto di magnitudo equivalente a quello che è appena avvenuto, precedente è diciamo attorno al 1530, se non ricordo 1534, 1570, quello che mi viene da pensare è che il terremoto precedente a quello di maggio, uguale a quello di maggio, con la dimensione del 1570, quando di questo tipo di attività estrattive non se ne facevano proprio. Quindi qui i terremoti di quell'entità di quel tipo ci sono comunque, non importa come dire, richiamarsi all'attività antropica per avere i terremoti sul nostro territorio. In seconda battuta, sono appunto decenni che vengono fatte attività sia estrattive sia di riemissione di gas al di sotto dei nostri piedi e non è mai avvenuto nulla di simile, non ci sono state conseguenze per quel che riguarda l'attività sismica. Ma questo anche per un motivo ben preciso, perché il tipo di attività che si fa sia per estrazione che per stoccaggio nel nostro territorio è un tipo di attività che fino adesso ha interessato per l'estrazione dei giacimenti già preesistenti e per lo stoccaggio gli stessi giacimenti dopo che erano stati svuotati. Quindi si va a lavorare su un terreno, un volume di rocce che è sempre stato pieno di gas. Il metano prima o CO2 dopo è sempre gas, quindi il livello delle pressioni in profondità ha evidentemente mantenuto una costante. Poi questo tipo di cose vengono fatte nei primi 2 chilometri di costa. I nostri terremoti, abbiamo detto che bene che vengano su, arrivano, non so, a 6-5 chilometri di profondità. Non sono delle differenze da poco alla fine quando andiamo a contare le distanze effettive. E queste sono le mie premesse, come dire, quali sono i dati a cui mi appellerei per cercare di interpretare la cosa che lei mi stava descrivendo. Consideri che una delle voci che si è diffusa maggiormente negli ultimi mesi invece è relativa a un tipo di estrazione che si chiama fracking, che è una tecnica di estrazione che intanto diciamo subito che qui non la possono usare, non ha senso che la usino e non la stanno usando, perché le rocce che sono serbatoio di gas e che vengono trattate con questo metodo di estrazione, sotto i nostri piedi non ci sono. Quindi nessuna multinazionale ha motivo di andare a spendere dei soldi applicando una tecnica che tra l'altro è particolarmente sotto processo in questo momento in diverse parti del mondo, perché effettivamente produce dei terremoti anche in taluni casi superiori a magnitudo 3 fino a magnitudo 4. È stato tutto misurato e valutato in zone in cui questa estrazione si fa ancora, malgrado la criticità, come è stato valutato per delle zone, stiamo parlando anche di Europa, non solo di Stati Uniti, in cui al momento è stata vietata la tecnica del fracking. Quindi, oltre al fatto che come coordinamento europeo probabilmente questa tecnica in Europa non si porterà avanti perché abbiamo una densità di popolazione sul territorio che non può sopportare dei terremoti prodotti per questi motivi in questa maniera da delle compagnie private, ma in ultima analisi in Italia il problema non sussiste perché non abbiamo sotto i nostri piedi il tipo di roccia che viene, che conduce all'uso di quella tecnica, quindi qui non verrà mai applicata. Poi magari per la peculiarità del documento che mi stava descrivendo, dopo ci possiamo guardare volentieri senza problema, per non entrare troppo in una cosa che fra l'altro non in tutti i termini pertiene alle mie conoscenze, quindi non vorrei dare una risposta tra l'altro non precisa.
Io la ringrazio, però questa frase sta lasciata a fare quello che dice l'esternamente, quindi ammette che chi prende una sismicità. Ora, è vero?
No, ammette che se la sismicità dovesse raggiungere magnitudo 3, devono diminuire il pompaggio perché devono rientrare sotto termini diversi. Però il magnitudo 3, lei si, diciamo, a lei sembra un numero già forte perché, ma non, sì, ma questi termini appunto sarebbe bello guardarli con più attenzione, perché può essere che la zona in cui stanno valutando di fare questo tipo di progetto sia una zona in cui il magnitudo 3 non lo sente nessuno.
Vabbè, è il principio di precauzione. L'incertezza. Cosa dico?
Volevo fare una domanda perché sono stato un po' sorpreso per nota, soprattutto perché, come molti altri,
avevo la convinzione che, essendo per una parola terreno funzionale, è una cosa che sentiva dire, insomma. Dopo poi, anche cercando un po' di informarmi, ho visto che anche da articoli giornali, eccetera, questo non è affatto vero, che anzi ci sono alcuni articoli che parlavano di particolari danni che possono dare, proprio, proprio questo carattere al giornale. Insomma, però non ho capito bene in realtà, volevo chiedere un chiarimento al riguardo.
Allora, si chiedeva qual è il livello di veridicità del fatto che si dicesse che in zona con terreni morbidi alluvionali non ci fosse sismicità. Allora, in realtà, lungo questo seminario vi ho fatto vedere che al di sotto dei terreni morbidi, dei sedimenti, non, appunto, c'è ben altro. La pianura padana, se noi tirassimo via tutta la sabbia e la ghiaia, ci troveremmo sotto le radici dell'Appennino alla fine, cioè quello che vi ho fatto vedere nella sezione geologica sono strutture che sono legate alla catena stessa. Cioè, immaginatevi in un lago, in un mare c'è un'isola, voi in realtà la base dell'isola, le radici di quell'isola, le vedreste solo se togliessimo tutta l'acqua nel mare, cioè noi vediamo sempre solo la parte emersa delle isole. Stessa cosa per le catene montuose, di cui noi vediamo la parte emersa, ma quello che c'è sotto i sedimenti, per esempio della pianura padana, non ne eravamo a conoscenza, diciamo. Comunque, questo è un problema, se vogliamo, la domanda che mi pone lei è radicata sostanzialmente nel fatto che l'informazione probabilmente era inferiore alla necessaria. E di solito però in Italia spesso il timore del terremoto, la cultura del terremoto nasce da una trasmissione, diciamo, orale delle informazioni, cioè quasi tutto il territorio italiano, in ogni famiglia c'è un familiare, un nonno, un vecchio zio che ti può raccontare che paura che si è preso a sentire un terremoto. Qui, col fatto che l'ultimo era stato nel 1570, questa cosa praticamente nessuna famiglia sussisteva più. E quindi ci si era fatti convinti che questo fosse un terremoto, una zona esente da terremoto, comunque con terremoti che si sentivano diversamente da quelli che abbiamo sentito, anche perché questa convinzione poi è un po' limitativa. Considerate che fino a gennaio scorso abbiamo avuto, cioè l'ultimo è stato gennaio scorso, l'attività della zona fra Parma e Reggio è continua, ogni 2-3 anni abbiamo terremoti di magnitudo 5, li sentiamo, soprattutto in pianura si sentono, perché poi spesso sono collocati al margine tra la catena montuosa e la pianura, però qui di terremoti ce n'erano. Il punto era che, essendo ce n'è stato uno importante tanto tempo fa, si era persa la memoria. Sicuramente l'attività di divulgazione e di informazione non aveva saputo colmare questa lacuna. Però, se vogliamo almeno confortarci, gran parte delle normative per costruire, e non ultima la carta di pericolosità che ho citato prima, invece parlavano chiaro, cioè la maniera di fare certe cose qui doveva rispettare delle regole legate al fatto che comunque qui dei terremoti sapevamo che potevano essercene, e quindi forse alcune cose scritte si erano portate con sé il bene della memoria storica, che altrove passa in altra maniera.
c'è una domanda prima, dopo questa. Un po' di voce, scusa.
Della plastica.
Può iniziare da capo perché non ho sentito, scusa.
Può dare qualche dettaglio con la terza scheratista che sono mediati sui movimenti della plastica africana, della nostra asiatica e della nostra zona, cioè quindi il bambino sta sollevando.
È abbastanza complicato.
Però con qualche dettaglio e più.
Allora. In quest'area il movimento principale, diciamo, se facciamo riferimento alle placche principali, qui abbiamo una velocità di spostamento della catena, diciamo, appenninica verso quella alpina di nell'ordine di grandezza di tra 1 e 2 mm l'anno, misurata con dati, diciamo, con reti geodetiche, perché oltre alla rete sismometrica internazionale c'è anche una rete geodetica nazionale, e diciamo che così potrei dirle che ho risposto alla domanda. In realtà la situazione è ben più complessa. Lei dice l'Appennino si sta sollevando, tecnica dappertutto, in alcuni punti strapassa perché si apre, si siede, in altri si sposta, cioè la situazione è parecchio più complicata. Diciamo che sommariamente le strutture su cui sono avvenuti i terremoti di maggio scorso sono strutture che raccolgono una deformazione corrispondente a 1-2 mm di velocità all'anno.
Però questo non ci dice nulla su se ci sarà un altro terremoto, no? Cioè...
Sì, perché questo è lo spostamento che è la velocità che c'è sempre dagli ultimi 35 milioni di anni, quello dell'apertura del Mediterraneo, eccetera, eccetera. Anche perché stavolta si sono mosse quelle due faglie lì. Di faglie sotto i nostri piedi, come ha visto dalla sezione geologica, ce ne sono a decine, e lì erano solo le più grandi, ce ne sono centinaia. Cioè. Il problema è così complesso che ridurlo a una misura tra 1 e 2 mm l'anno purtroppo è riduttivo e anche un po' pericoloso, perché sembra facile. Se fosse facile cercheremmo di inquadrarlo, ovviamente di spiegarvelo anche meglio, cioè è che veramente è più complicato di così.
Un'altra domanda?
Piccolissima, durante il terremoto dell'Aquila, quel signore, il ricercatore, che sosteneva che con i suoi strumenti, non ufficiali, che era il vostro obiettivo, avendo notato l'aumento di gas, di certo gas, aveva come previsto il terremoto. Il discorso del prevedere il terremoto è perché è interessantissimo, però credo che debba come rassegnare a una ricerca sulle previsioni. Per cui le chiedo, su questo altro modo di affrontare le previsioni per moto, lei cosa ne pensa? Anche perché, per esempio, dopo l'ultima scossa qui, il vostro istituto aveva detto ci sarà una nuova scossa forte verso Ferrara.
Impossibile.
Comunque no,
non è la TV.
Altra cosa invece, la risposta data al signore sul gas di Rivara, devo dire che non mi ha soddisfatto pienamente, o meglio, credo che dal punto di vista scientifico sia così, però credo anche che i cittadini debbano avere l'autorità e il diritto nel dubbio di poter rifiutare che nel loro territorio delle cose vengano fatte, del tipo abbiamo fatto anche in passato, non volevamo le centrali nucleari, qui intorno adesso ci sono comitati di cittadini contro le biomasse, quindi cittadini che nel loro territorio una certa cosa che forse per alcuni, se non per tutti. Quindi credo che è comprensibile che invece nel dubbio i cittadini di fuori, forse anche qua, non vogliono che sia espropriato il territorio che loro hanno sotto le loro case.
Allora parto da quest'ultima e poi risalgo alla prima. Sono completamente d'accordo con lei, assolutamente.
giusto che i cittadini facciano le domande che mi ha posto il Signore per cercare di capire che qualsiasi battaglia di difesa del proprio territorio non si basi su delle paure che possono essere sciolte da un qualsiasi, diciamo, esperto che ti dice no, ma questo non è un problema. Allora, se bisogna affrontare una discussione sulla difesa del proprio territorio, perché non si vogliono certe attività sul territorio, e questa difesa viene motivata, per esempio, col fatto che si ha paura che quell'attività porti dei terremoti, bisogna essere certi di questa affermazione, se no si rischia che la propria azione di difesa si vanifichi da sola. Allora, io mi sono permessa esclusivamente di rispondere su quelle che sono le mie conoscenze tra la relazione che esiste tra le attività di estrazione e stoccaggio e l'attività sismica indotta da esse. Questo ovviamente non ha nulla a che vedere sull'opinione che posso avere sulla bontà del dare certe licenze o altro, o sulla giusta richiesta di un cittadino di sapere, conoscere e decidere anche cosa si fa del proprio territorio, e su questo non c'è dubbio alcuno. La prima domanda, spero di ricordarmi, la persona di cui lei ha citato è Gianpaolo Giuliani, non è un ricercatore, era un tecnico dell'INAF presso il laboratorio. Sì, allora, la persona che ho appena citato e che mi ricordava il signore è un, appunto, un tecnico dell'INAF del laboratorio di Gran Sasso, vicino all'Aquila, che all'epoca sostenne in diversi momenti e in diverse maniere di aver previsto il terremoto dell'Aquila attraverso l'analisi di dati di misure di radon, che è un gas che fuoriesce dal suolo, e lui ha sostenuto che con le misure che faceva lui, che usava uno strumento, usa perché tuttora fa queste misure, fosse in grado di diciamo, individuare una certa quantità di radon che cambiava solo nel momento in cui stava per avvenire un terremoto. Allora, per rispondere a previsione dei terremoti, la ricerca, che energie ci mettiamo in questa direzione? Allora, questo, come tante linee di ricerca, è una ricerca attiva, non solo adesso. Per quel che riguarda poi in particolare il radon, visto che abbiamo citato questo esempio, il radon, come tanti altri parametri che si possono misurare nel suolo, è stato studiato per decine d'anni, non in posti come l'Italia, in cui la sismicità abbiamo visto che è forte, ma non tanto forte come in altre parti del mondo, quali la California o il Giappone, e né per il radon, né per altri parametri tipo la conducibilità elettrica del terreno, il potenziale elettrico, il potenziale magnetico, eccetera, eccetera, quindi n grandezze fisiche e chimiche del suolo, per nessuna di esse misurate a lungo in zone molto più sismiche dell'Italia è stato trovato un pattern, un trend, un andamento che possa essere utile alla previsione, come l'ho definita prima: quando, dove e quanto grande. Lo stesso Giuliani ha detto più volte, e più volte è tornato sui suoi passi in diversi contesti, perché in realtà le sue affermazioni erano, diciamo, che poco accertate. E la ricerca, come è stata fatta in passato, sia in Italia che all'estero, continua tuttora per prevedere i terremoti, perché comunque, come dicevo prima, qualsiasi scienziato fa fatica a non aver desiderio di colmare delle conoscenze e delle curiosità di questa entità.
Direi un'ultima domanda, se sei tu, poi facciamo concludere così.
Una curiosità è una domanda un po' più forse complicata. La curiosità è: la notte del 20 a luna circa, è stata una scossa molto secca, che molti di noi hanno sentito. Non so se si può dire qualcosa del rapporto tra questa e l'altra. il mio vicino sarà preparato, per esempio, col computer in macchina, ad eventi infatti quella scossa, l'arrivo del terremoto. L'altra è questa, vabbè, sulla previsione ha già detto molto, però riferendosi alla ricerca storica degli ultimi mille anni, si può dire che 1570, 2012, per un po' sei tranquilli?
Allora, parto dalla prima delle mie domande. Sì, c'è stato un magnifico 4 a Luna, lo so per certo perché io sono stata sveglia fino alle 2 a lavorare su quel terremoto lì. Quindi io sono poi andata a letto e mi sono rialzata alle 4. Quindi me lo ricordo bene. Una scossa secca, uguale identica a una scossa secca che c'è stata il 17 luglio del 2011, sotto Sermide proprio, dopo la quale non c'è stato assolutamente niente. Quindi questi sono un esempio talmente semplice del fatto che una volta c'è qualcosa dopo, una volta c'è qualcosa prima, una volta c'è qualcosa durante, una volta non c'è niente. Non c'è una regola, e se non c'è la regola, non c'è la previsione, non serve a niente. Se noi dovessimo dire a tutti, poi c'è stato un magnitudo 4 stanotte, cioè ogni 3 per 2 siamo fuori, allora sarà per meglio stare dentro delle case sicure che scappare senza fuori? Perché questa è l'unica cosa reale. Cioè anche se c'è un terremoto forte, ma sei in un posto ben costruito, questo elimina gran parte del problema. Poi è chiaro che quando ti scuote tutto attorno la paura non te la toglie nessuno, eh? Cioè non si vuole minimizzare. Si vuole soprattutto non si vuole minimizzare le emozioni che provoca una cosa del genere. Però siccome è possibile minimizzare i danni e le conseguenze, andare in questa direzione secondo me è fondamentale. E la seconda cosa che mi aveva chiesto? Allora, qua entriamo nel discorso, se vogliamo, della previsione. Cioè, come posso rispondere a una, frase del genere, a una domanda del genere? Cioè, mi piacerebbe tanto rispondere, sì, siamo a posto per 300 anni, ma non posso rispondere. Sarebbe contro la mia religione, perdonatemi la frase. Non posso proprio, sarebbe improprio. Non lo sappiamo.
No, prima di tutto le volevo farti una domanda. I danni del secondo terremoto, almeno sulla nostra zona, non si sente, penso, i danni sulla nostra zona sono stati molto più evidenti rispetto alla prima. E si è parlato di un altro elemento, che è l'accelerazione al suolo dell'onda, che poi è anche una misurazione che adesso con i tecnici stiamo valutando per il recupero degli edifici e meno. Ci puoi spiegare meglio questo concetto?
Allora, non è esattamente il mio ambito.
Non ti volevo mettere in difficoltà.
Però ho una carta da giocare, se non la concedete. C'è una persona che invece saprebbe rispondere adeguatamente, che è un mio collega che è qui presente, Romano Damaschi. Se puoi venire a rispondere lui, fai un regalo.
Nel senso che non sono un tecnico esattamente su questo, nel senso che la risposta alla domanda è piuttosto semplice per certi versi, vale a dire che gli effetti del secondo terremoto sono stati decisamente più importanti per due ragioni. La prima è che tanti edifici furono danneggiati, erano già provati dal primo terremoto, quindi già non erano visibili, ma avevano abbassato le difese immunitarie, erano più vulnerabili. Secondo, il secondo gruppo di terremoti, che non è uno solo, quello del 2009 e quello del 2029, sono molto più vicini e decisamente più superficiali, quindi lo scuotimento, l'accelerazione registrata è decisamente più forte, valore di accelerazione che non conosciamo benissimo per il 20 perché avevamo una sola stazione a Mirandola, quel tipo di stazioni che registrano lo spostamento orizzontale, l'accelerazione orizzontale è diverso dalla stazione sismica e avevamo una stazione in zona solo a Mirandola il 20. Nelle ore, negli anni successivi la rete è stata infittita e quindi per il 29 abbiamo molti più dati, e questo significa che abbiamo informazioni anche sul livello di accelerazione osservato più in dettaglio anche per il 29. Per il 20 questa informazione non ce l'abbiamo, ma in realtà la risposta è in questo. La sequenza del 29 è molto più vicina spazialmente e alcune terremote leggermente più superficiali, per cui il moto del suolo è meno attenuato, è stato nettamente più forte, ha trovato edifici un pochino più vulnerabili, il danno è stato più forte, sempre.
Grazie.
No.
Mi chiedo che parlassi di questa informazione, perché anche questa serve a togliere quel ragionamento che ci hanno raccontato, che il secondo terremoto addirittura era un 5.8, chissà invece quanto era per i danni che ha fatto. Allora, io ho sentito alcune cose su cui vorrei tornare per chiudere. Intanto grazie, perché la conoscenza è l'unico strumento che ci permette poi di trarre delle conclusioni razionali. Guardate, la Commissione Grandi Rischi, che non è l'Istituto di Vulcanologia, l'Istituto di Sismico, non è niente. La Commissione Grandi Rischi è una commissione che è stata creata all'Aquila, che si prese la responsabilità di dire a un certo punto che non si sarebbe ripetuta una scossa di, no, insomma, in qualche modo fece un ragionamento per il quale poi è finito sotto processo, secondo me, lo dico io, ingiustamente, perché quando si fanno delle simulazioni, dei pensieri su un elemento come questo, la verità non ce l'ha nessuno, e che a seguito dei due terremoti del 20 e del 29, a un certo punto disse una cosa diversa, non disse verrà un altro terremoto, disse c'è una faglia ancora in tensione, c'è una probabilità alta, e però alta va misurata in una scala non da stasera a domattina, che questa faglia nei prossimi anni, decenni, centinaia di anni, abbia un movimento simile a quello già successo per i due terremoti. Questo è chiaro che se uno lo traduce in maniera semplice, dice allora domani mattina viene il terremoto. Non è stato così, mi viene da dire, no? Così come ci fu un altro che non è uno scienziato, che si chiama Beppe Grillo, che disse che il 12-13 di luglio sicuramente sarebbe venuta un'altra scossa, e non ci ha preso. Non ci ha preso perché non erano scienziati. Guardate, questo ci fa dire che c'è il sacrosanto diritto di ognuno di noi di essere informato, ed è un diritto che non ci deve togliere nessuno, ma lo strumento di informazione non può essere internet, non può solo essere internet, perché io non sono in grado di leggere un documento che produce uno scienziato, uno studioso su un determinato evento, perché non ho le conoscenze. Ora, le parole che giustamente il signore interpretava dicendo ma il ministero ha scritto, ma bisogna interpretarlo alla luce di quello che diceva lei, perché altrimenti rischiamo, cioè se a noi ci fanno vedere un referto medico, noi l'unica cosa che riusciamo a fare è quando facciamo l'esame del sangue per vedere se secondo noi quell'intervallo è rispettato, pensiamo di essere a posto. Magari ci sono dei parametri che noi ci sfuggono e che il medico dice che sono gravi, o viceversa, noi pensiamo di avere uno sforamento di un parametro e il medico ci dice che non è niente. Però non è che il giorno dopo facciamo la cura in base al nostro sentimento, facciamo la cura in base a quello che il medico ci ha detto. Questo vorrei che ognuno di noi facesse questo sforzo. Cioè, è vero che ci sono degli interessi economici, è vero che c'è gente che specula sulle disgrazie, è vero che ci sono interessi finanziari, ma non prevedono quello che succede, magari gestiscono in maniera cattiva il posto, o magari, come si può dire, si insinuano. Allora non ci può essere un ragionamento per il quale qualcuno aveva interesse a tenere nascosto che può darsi che qui venisse un terremoto alla fine di maggio. Il ragionamento del deposito del gas di Rivara è un ragionamento che è ben prima del terremoto. Il deposito del gas di Rivara non si farà. C'è solo un motivo per cui si può fare il deposito del gas di Rivara. Se Stato centrale, Regione e Comuni sono tutti concordi nel farlo. Siccome ad oggi nessuno di questi tre elementi è concorde nel farlo, e però vorrei che ci fosse un po' di memoria storica, tutta questa roba qui ha dei nomi e dei cognomi politici. non ci dobbiamo mica dimenticare, perché altrimenti, come dire, è evidente, se quei nomi e cognomi sono in grado di governare Stato, Regione, Comune, può darsi che quel gas si possa fare. Ma non era per il terremoto, era una precauzione di sicurezza e di opportunità che noi non capivamo qual era, come dire, l'interesse pubblico. Qual era l'interesse pubblico di stoccare del gas in quelle quantità, in quelle forme, a quelle condizioni, in quel territorio. Quindi un altro aspetto. Insomma, finisco per dire che ancora una volta dobbiamo essere informati. Ma essere informati non lo facciamo solo con essendo autodidatti. Essere informati vuol dire partecipare a questi incontri, vuol dire dare alle giuste persone il riconoscimento per il lavoro e il ringraziamento, perché attraverso il loro lavoro, attraverso la ricerca, altro elemento che bisognerebbe tornare, come dire, a parlare, no? La ricerca che oggi sembra a noi inutile produce degli effetti benefici molto lunghi nel tempo, molto lontani nel tempo, perché se qualcuno non avesse cominciato a studiare tanti anni fa, noi questi dati non li avevamo. Noi sappiamo che non c'è una risposta, non c'è. Io mi ricordo ancora, lo dico sempre in modo di battuta, mi telefonerò alla prefettura per dire: senti, la Commissione dei Grandi Rischi ha detto che c'è questa evenienza, tu con il tuo comune come ti stai attrezzando? Eravamo il campo tende aperto, la protezione civile, i vigili del fuoco, l'esercito, i carabinieri. Gli ho detto: guarda, io sai cosa faccio, mi metto a sedere prima al fiume, aspetto la scossa, quando è passato mi rialzo e continuo a lavorare. Ma era una battuta per dire che non abbiamo tempo di fare questo. Abbiamo tempo per lavorare invece per ricostruire, per recuperare una comunità. Non è mica vero che noi non sapevamo che questa era una zona sismica, eh? C'è una legge regionale che nasce nel 2006 contro la quale Confindustria, imprenditori, adesso sono tutti bravi, ma lì passò con gente che diceva: ma cosa fate sta roba? Che da noi non è mai successo niente, è volontà di far spendere i soldi alle persone. Per fortuna qualcuno l'ha fatta. Ora si è fatta anche molta enfasi sui capannoni crollati, ma tutti quelli costruiti prima del 2008 non avevano l'obbligo di essere antisismici, eh? Per cui non è che ci sono stati dei delinquenti, poi in qualche caso bisogna andare a vedere, la magistratura dovrà indagare, ma generalmente parlando non c'erano dei delinquenti, c'era gente che aveva costruito rispettando le regole di allora. E la legge del 2008 è solo lei che dice e introduce certi parametri, e li introduce giustamente, soprattutto sugli edifici pubblici, anche a ritroso nel momento in cui tu li vai a recuperare o li vai a ristrutturare. Ma questo è un procedimento che è lungo nel tempo, che è complicato. Si aprirebbe un altro capitolo sulle manutenzioni degli edifici pubblici, ma non lo voglio aprire stasera. Però insomma, anche qui la cura del territorio sarebbe uno dei punti principali. Quindi finisco così, vi voglio molto ringraziare e vorrei che da questa sera si uscisse ancora una volta con la consapevolezza che ci sono enti che non sono inutili, ci sono questioni importanti che vanno continuate, che vanno lasciate lavorare, che anzi vanno finanziate, perché poi a loro compete darci una risposta importante per il nostro futuro.
Per questa bellissima serata, d'accordo con il sindaco, il punto fondamentale è la cultura, no? C'è stato un professore di ricambio che ci sia informazione costa, ma se pensi che costi troppo, provate con l'ignoranza, perché è un'altra. Allora, di momento per questo, vediamo per le prossime conferenze. Buonasera a tutti, grazie.